Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Apriamo di nuovo le nostre Bibbie questa sera mentre torniamo alla parola di Dio. Andiamo a Romani capitolo 13, una sezione meravigliosa, una sezione che son certo che se siete studenti della scrittura avete letto molte volte e su cui avete meditato e forse avete anche insegnato, condiviso con altri, grande verità. Romani capitolo 13 versetti dall'8 al 10. Lasciate che legga questi versetti così che abbiate un contesto per la lezione che Dio ci ha portato questa sera. Cominciando dal versetto 8 dice: non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri, perché colui che ama adempie la legge. Infatti, il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono tutti in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa nessun male al prossimo. L'amore, quindi, è l'adempimento della legge. Michael Griffith, che ha scritto alcuni libri molto d'impatto, una volta scherzò dicendo che l'entusiasmo è molto più facile dell'ubbidienza. Ed aveva ragione. E di fatto penso che l'apostolo Paolo avrebbe detto amen a quel commento. Seguitemi per un momento al 7° capitolo di Romani, al versetto 14. Egli dice: noi sappiamo che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto sotto il peccato, poiché ciò che faccio non lo capisco. Infatti, ciò che voglio fare, quello non faccio, ma ciò che odio, quello faccio. Versetto 19: poiché il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. E Paolo avrebbe concordato con Michael Griffith che l'entusiasmo è più facile dell'ubbidienza. E noi questo lo comprendiamo, non importa quanto vogliamo ubbidire, a volte troviamo difficile farlo. Non importa quanto siamo desiderosi di fare ciò che sappiamo essere la volontà di Dio, ci troviamo legati dalla nostra umanità ed incapaci di compiere tutto il bene che nei nostri cuori desideriamo compiere. Però potrei suggerirvi che, nonostante questa difficoltà nella questione dell'obbedienza, l'obbedienza rimane comunque essenziale per il credente. Se potessi ridurre la vita cristiana ad una parola, direi che è la parola obbedienza. Seguire la verità di Dio, seguire lo Spirito di Dio, ubbidire alla parola di Dio. Obbedienza, potenza, forza, benedizione e gioia sono le quattro gambe della stessa sedia. Sono tutti elementi essenziali della vita cristiana. E l'obbedienza è certamente proprio lì al cuore di tutto questo, perché senza obbedienza non c'è potenza, non c'è benedizione e non c'è gioia. Dobbiamo comprendere questa cosa qui. Ci sono alcune persone che ci direbbero che la vita cristiana è semplicemente una questione di lasciare andare tutto e lasciare che Dio faccia la cosa. E c'è un senso in cui dobbiamo permettere allo Spirito e alla potenza di Dio di operare attraverso di noi. Però c'è anche un grande impegno da parte nostra nello Spirito per obbedire. E certamente la parola obbedienza non è una parola popolare. Per un bambino l'obbedienza è una parola molto minacciosa. È l'invasione del suo mondo di indipendenza. L'obbedienza per un bambino può essere una parola molto sinistra, molto frustrante, una parola che lo costringe ad allontanarsi dalla cosa che più vuole fare verso quella che meno vuole fare. E parte di quell'avversione infantile all'obbedienza si mantiene anche nell'età adulta, non è vero? Ed in particolare, per una persona non rigenerata, cioè la persona che non conosce Dio, lì non c'è alcun desiderio di ubbidire a Dio, non c'è alcun desiderio di ubbidire alla parola di Dio. Essa non ha alcuna pretesa vincolante sulla vita dell'incredulo dal suo punto di vista e gli fa esattamente ciò che vuole fare. Però, contrariamente a come un bambino percepisce l'obbedienza e contrariamente a come l'incredulo la percepisce, il cristiano, come illustrato qui in Romani capitolo 7, ha un grande desiderio di ubbidire. E se dovessi indicare una distinzione chiave tra il vero cristiano ed il falso cristiano che si professa tale, direi che lì c'è il desiderio del cuore di ubbidire. Quello è l'indicatore più vero della genuina conversione di Paolo in Romani capitolo 7, quel cuore di ubbidienza, quel desiderio di ubbidire. Per il cristiano l'ubbidienza è una parola dolce, è una parola piena di speranza, è una parola incoraggiante, è un'espressione benvenuta dal desiderio più profondo del cuore del cristiano. L'illustrazione suprema di tutto questo che trovo nella scrittura, e potreste volermi seguire per un momento al Salmo 119, senza dubbio questa è la più grande affermazione o serie di affermazioni mai fatti da un qualunque figlio di Dio relativamente al desiderio di obbedienza. Nel Salmo 119, al versetto 10, il salmista dice: con tutto il mio cuore ti ho cercato. Oh, non lasciarmi sviare dai tuoi comandamenti. Nel versetto 16, mi diletterò nei tuoi statuti, non dimenticherò la tua parola. Nel versetto 20, l'anima mia si spezza per il desiderio che ha verso i tuoi giudizi in ogni tempo. Versetto 24, le tue testimonianze sono il mio diletto. Versetto 33, insegnami, o Signore, la via dei tuoi statuti ed io la custodirò fino alla fine. Versetto 34, dammi intelligenza ed io custodirò la tua legge, sì, la osserverò con tutto il mio cuore. Versetto 35, fammi camminare nel sentiero dei tuoi comandamenti perché in essi mi diletto. Versetto 40, ecco, ho desiderato i tuoi precetti, fammi vivere nella tua giustizia. Versetto 44, così custodirò la tua legge continuamente, per sempre ed in eterno. Versetto 45, camminerò in libertà perché cerco i tuoi precetti. L'unica libertà che il salmista voleva era la libertà dell'ubbidienza. Nel versetto 45, versetto 47, mi diletterò nei tuoi comandamenti che ho già amato. Versetto 48, alzerò anche le mie mani verso i tuoi comandamenti che ho amato e mediterò nei tuoi statuti. Nel versetto 54, i tuoi statuti sono stati i miei canti nella casa del mio pellegrinaggio. Versetto 70. Il loro cuore è come grasso insensibile, ma io mi diletto nella tua legge. Versetto 72. La legge della tua bocca è per me meglio di migliaia d'oro e d'argento. Versetto 77. Vengono a me le tue misericordie tenere affinché io viva, poiché la tua legge è il mio diletto. Versetto 92. Se la tua legge non fosse stata il mio diletto, allora sarei perito nella mia afflizione. Versetto 97, riassumo il tutto. Oh, quanto amo la tua legge! Essa è la mia meditazione tutto il giorno. Versetto 98. Oh, tu, mediante i tuoi comandamenti, mi hai reso più saggio dei miei nemici, perché essi sono sempre con me. Versetto 99. Ho più intelligenza di tutti i miei maestri, perché le tue testimonianze sono la mia meditazione. Versetto 103. Oh, quanto sono dolci le tue parole al mio palato. Sì, più dolci del miele alla mia bocca. Versetto 111. Ho preso le tue testimonianze come eredità per sempre, perché sono la gioia del mio cuore. Versetto 112. Ho inclinato il mio cuore a compiere i tuoi statuti sempre fino alla fine. Versetto 113. Odio i pensieri vani, però amo la tua legge. Versetto 115. Allontanatevi da me, voi malfattori, perché io custodirò i comandamenti del mio Dio. E poi, giù al versetto 127, dice: perciò amo i tuoi comandamenti più dell'oro, sì, più dell'oro fino. Versetto 128, perciò stimo tutti i tuoi precetti, retti in ogni cosa ed odio ogni via falsa. Versetto 129, le tue testimonianze sono meravigliose, perciò l'anima mia le custodisce. Versetto 131, ho aperto la mia bocca ed ho ansimato, perché ho desiderato i tuoi comandamenti. Un'indicazione di vera disperazione. Versetto 140, la tua parola è purissima, perciò il tuo servo la ama. Versetto 143, tribolazione ed angoscia si sono impadroniti di me, eppure i tuoi comandamenti sono il mio diletto. Versetto 159, considera come amo i tuoi precetti, ravviva mio Signore secondo la tua benignità. Versetto 163, odio e detesto la menzogna, ma amo la tua legge. Versetto 164, sette volte al giorno ti lodo, a motivo dei tuoi giusti giudizi. Versetto 165, grande pace hanno coloro che amano la tua legge, nulla li farà inciampare. Versetto 167, l'anima mia ha custodito le tue testimonianze ed io le amo grandemente. Ed infine, versetto 174, ho desiderato la tua salvezza, o Signore, e la tua legge è il mio diletto. È notevole, non è vero? Questa è la fame di un cuore redento. E noi sappiamo abbastanza sul conto di Davide, essendo lui il salmista, per sapere che egli non fece sempre ciò che disse di voler fare nel Salmo, giusto? Voglio dire, anche uno studio superficiale della vita di Davide rivela il fatto che egli non fu sempre all'altezza del suo stesso amore. Ma questo è il segno della salvezza genuina, quella di avere una grande e consumante passione verso l'obbedienza, amare la legge di Dio fino al punto di desiderare di ubbidirla. E questo è essenziale. Questo contrassegna l'atteggiamento del vero figlio di Dio, lo spirito del cuore disposto ad ubbidire, che desidera ubbidire non per timore, ma per amore. E nel Nuovo Testamento troviamo in Prima Pietro, capitolo 1, versetto 2, che Pietro si rivolge ai pellegrini e li chiama nel versetto 2 eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito all'ubbidienza. L'opera santificante dello Spirito di Dio è un'opera che conduce all'ubbidienza, produce un cuore ubbidiente, produce ciò di cui Paolo parlava in Filippesi 2:12 quando disse: perciò, miei cari, così come avete sempre ubbidito, non soltanto come nella mia presenza, ma ora molto più nella mia assenza, operate la vostra salvezza con timore e tremore. Voi che siete credenti, come sempre avete ubbidito, continuate nella vostra obbedienza così da rendere visibile all'esterno la salvezza che si trova dentro di voi. E nell'ultimo capitolo di Romani, al versetto 19 del capitolo 16, Paolo dice: la vostra obbedienza è giunta a tutti. In altre parole, il segno del vostro cristianesimo è una vita di obbedienza che è una testimonianza di obbedienza. Ed è dunque il modello dell'obbedienza che di fatto è il segno del cristiano. Come in Romani 7:22 Paolo dice: mi diletto nella legge di Dio, nell'uomo interiore. Ora, che cos'è che implica l'obbedienza però? Se un vero cristiano ha un cuore che desidera obbedire, che cos'è che implica tutto quello? Semplicemente, come abbiamo visto nel Salmo 119, significa custodire la parola di Dio. E nel Salmo 119 Davide usa un'intera serie di parole per riferirsi alla scrittura: comandamenti, giudizi, precetti, statuti, la tua parola. Tutti quei termini si riferiscono fondamentalmente alla rivelazione di Dio. Ed il cuore dell'obbedienza dice che la passione consumante della mia vita è quella di obbedire alla parola di Dio. Ora qualcuno potrebbe dire: aspetta un attimo però, siamo salvati per grazia? E se siamo nella grazia e se rimaniamo fermi nella grazia, come dice Romani 5, e non siamo più sotto la legge, come indica Romani capitolo 6, allora non è forse vero che non siamo più vincolati alla legge? Ma questo è vero in un senso, ma non è vero in un altro. Non siamo vincolati alla legge quanto al suo potere. In altre parole, dopo la conversione, la legge non ha più potere, non ha più il potere di condannarci, non siamo vincolati alla legge quanto alla sua pena, non ha il potere di ucciderci, di giustiziarci. Però siamo vincolati alla legge quanto ai suoi precetti, perché Dio non ha cambiato la sua moralità, Dio non ha abbandonato il suo standard di verità. E così Romani 8 dice che, anche se nel versetto 1 leggiamo che non c'è alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, cioè la legge non ha più potere su di noi, non può eseguire alcuna pena contro di noi, tuttavia, non siamo stati fatti liberi, dice il versetto 2, dalla legge del peccato e dalla morte, cioè dalla capacità della legge di dichiararci colpevoli di peccato fino alla morte, poiché ciò che la legge non poteva fare, in quanto era debole a causa della carne, Dio, mandando il suo proprio figlio in somiglianza di carne di peccato e da motivo del peccato, condannò il peccato nella carne. In altre parole, a causa del sacrificio di Cristo, la legge non può più ucciderci, egli è morto al posto nostro. Ma quando siamo stati redenti, e sebbene non siamo più sotto il potere e la pena della legge, lo scopo della redenzione è espresso nel versetto 4, affinché la giustizia della legge fosse eliminata, è quello che dice, no, che cosa? Cosa dice? Adempiuta in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo spirito. In altre parole, camminiamo nello spirito, abbiamo ora la capacità e l'abilità di adempiere la legge. Vedete, noi siamo liberi dalla legge solamente nel senso che siamo liberi dal suo potere di dominarci, di condannarci, dalla sua pena di condannarci alla morte eterna, però non siamo liberi dalla legge quanto ai suoi precetti. C'è ancora comandata e richiesta una vita di ubbidienza alla parola rivelata di Dio. Ora, ovviamente, la domanda sorge: come faremo a mantenere la legge? Come possiamo osservarla? Se siamo chiamati all'ubbidienza e se per natura desideriamo l'ubbidienza, come potremo mai tenere quella legge quando ci troviamo limitati? Sì, abbiamo la potenza dello Spirito in noi, la legge dello Spirito di vita in noi, così come abbiamo letto in Romani 8, e quella legge che ci abilita a fare la volontà di Dio, però abbiamo anche, come dice Romani 7, la carne. Ed è lì che si trova la battaglia. Nell'uomo interiore ci dilettiamo nella legge di Dio, ma abbiamo un'altra legge che fa guerra nelle nostre membra ed è il principio del peccato nella nostra umanità. E così abbiamo il principio del peccato nella nostra umanità che combatte contro il cuore dell'ubbidienza. Ed ogni cristiano combatte quella battaglia. Ogni cristiano. Un paio di mercoledì sera fa abbiamo avuto la nostra riunione di famiglia, una signora si alzò ed era veramente una testimonianza bellissima, era cristiana da circa una settimana più o meno e fece una domanda molto semplice, potrebbe anche essere qui stasera, disse: sapete, da quando ho ricevuto Cristo nella mia vita sono semplicemente in questa guerra costante, cioè quando è che finirà questa guerra? Ed io risposi: quando morirai o quando andrai in cielo? E lei disse: oh no! Fu un'angoscia assoluta, istantanea. Però poi aggiunsi: la più grande evidenza che posso vedere proprio qui, da ciò che dici che sei un individuo redento, è che c'è questa guerra, perché le persone non redente non hanno questa guerra. Ma voi sì. Ed è la vostra umanità residua che combatte contro questa nuova creazione che si diletta nella legge di Dio. E la parte incoraggiante è che più a lungo combatti la battaglia, più diventerai vittorioso ed imparerai ad ottenere la vittoria ancor prima che il Signore verrà a liberarti dai vincoli e dalle restrizioni della tua umanità. Così tutti noi siamo posti davanti ad un cuore di obbedienza, se siamo veri cristiani. E credo veramente che il cuore del cristiano sia un cuore di obbedienza, abbia il desiderio di fare ciò che è giusto. Questo è Romani 7 ed è talvolta limitato dalla nostra carne. Ora, come facciamo a superare questa cosa qui? Voglio dire, qual è la chiave dell'ubbidienza? Come arriviamo a quel punto? Come possiamo semplificare la cosa? E voglio che vediamo se non possiamo scoprirlo in Romani capitolo 13 questa sera. Ora, come sappiamo, da questa sezione di Romani, cominciando dal capitolo 12, questa è la parte pratica dell'epistola e sta parlando di tutte le ramificazioni dell'essere un'anima giustificata, di tutto ciò che risulta dalla nostra salvezza. Il giusto rapporto con Dio è discusso nel versetto 1, non è vero? Il giusto rapporto con il mondo nel versetto 2 di Romani 12, il giusto rapporto con la Chiesa si trova nei versetti dal 3 fino all'8, il giusto rapporto con il resto si trova nei versetti dal 9 fino al 21, il giusto rapporto con il governo, e l'abbiamo già visto al capitolo 13, versetti dall'1 al 7, ed ora abbiamo il giusto rapporto con la società in generale, nei versetti dall'8 fino al 10. Questa è solamente un'altra dimensione della vita che è influenzata dalla salvezza, influisce su tutto, su come ci relazioniamo a Dio, con il mondo che ci circonda, con la Chiesa, con tutti in generale, con il governo e anche con la società. E poi inizierà a parlare nel capitolo 14 su come ci relazioniamo con i fratelli più deboli, giusto? In termini di non farli inciampare o di scandalizzarli. E tutta questa sezione è un efflusso di giusti rapporti che scaturiscono da un'anima redenta. Ora, dice, nei versetti dall'8 al 10, che la cosa chiave, ok, nelle vostre relazioni, la cosa chiave dentro la società, nelle vostre relazioni con la società, è la parola amore. E voglio cercare di mostrarvi, molto semplicemente, in questo passo, questa sera, che l'amore è la chiave dell'ubbidienza. Abbiamo già cercato di dire che l'ubbidienza è ciò che si trova nel nostro cuore, che è quello che dobbiamo fare, e stiamo cercando di capire come farlo, e la chiave per comprendere questo è comprendere l'amore, perché l'amore, dice due volte nel passo, è l'adempimento dell'intera legge. Così, in un certo senso, egli riduce tutta l'ubbidienza ad una sola cosa, e quella è l'amore. Ricordo di aver sentito un uomo una volta, quando ero giovane, diceva questo: la vita cristiana può essere vissuta così. Amate tutti perfettamente e fate qualunque cosa vogliate. Pensai che la cosa suonasse piuttosto bene, no? Solo che non pensai avesse molto senso, cioè amate perfettamente e fate qualunque cosa vogliate, però ora lo capisco e penso che anche voi lo capirete dopo aver guardato questo passo un po' più da vicino. Così Paolo dice che in riferimento alla vostra relazione con le persone che vi circondano, l'amore è la chiave, e poi espande quel concetto e dice, in effetti, che l'amore è tutto nella vita cristiana, la chiave di tutto in termini di relazioni, di tutte le relazioni, e ci presenta tre aspetti dell'amore che possiamo seguire. Uno è il debito dell'amore, due lo slancio dell'amore e tre il disegno dell'amore. Prima di tutto vediamo il debito dell'amore nel versetto 8. Comincia dicendo: non siate debitori di nulla a nessuno se non di amarvi gli uni gli altri. Non siate debitori di nulla a nessuno se non di amarvi gli uni gli altri. Ora, cosa intende dire con non siate debitori di nulla a nessuno? Appena scritto sul pagare le vostre tasse, giusto nei versetti del 6 al 7, e questo è un po' un ponte dal testo precedente. Ha parlato dell'importanza di pagare le vostre tasse, che è una transizione naturale, quindi dire, entrare in questa idea di pagare un debito e di pagare tutti i nostri debiti, qualunque essi siano. Quindi passa dai debiti che dobbiamo al governo ai debiti che dobbiamo a chiunque in generale, semplicemente giusto nelle nostre relazioni con le persone che ci circondano. E l'imperativo qui si mette in pratica ad ogni, si applica ad ogni singola relazione. Nessun credente dovrebbe avere debiti non pagati, ed è molto pratica come cosa, giusto? Pagate i vostri debiti, non dovete niente a nessuno. Ora, le persone hanno subito chiesto, leggendo questo versetto: significa forse che non ci è permesso alcun credito? Significa forse che non dobbiamo prendere in prestito, che non possiamo prendere denaro di interesse, che non dobbiamo avere alcun obbligo finanziario, che se non possiamo pagare in contanti non possiamo comprarlo? È forse quello che significa? Non c'è alcuna base per prendere in prestito qualcosa in qualunque momento per qualunque ragione? No, vediamolo insieme. Tornate nella vostra Bibbia al capitolo 22 di Esodo. Esodo capitolo 22. Nel versetto 25 Dio sta stabilendo alcune leggi sociali, alcune regole e alcuni principi, ed in Esodo 22:25 dice: se tu presti denaro, lo rilego, ok? Se presti denaro a qualcuno del mio popolo che è povero tra di voi, cioè qualcuno che ovviamente aveva bisogno del denaro, non sarai per lui come un usuraio, né gli imporrai usura. Ora, l'usura è una parola antica che significa, in sostanza, significa interesse esorbitante, cioè spremere qualcuno, no? Come quando non potete pagare i vostri debiti e siete così profondamente indebitati che andate in quel luogo dove vi dicono che consolideranno tutti i vostri debiti e pagate un interesse che poi infine vi soffocherà. E quando trovate qualcuno che è povero, cioè in una posizione in cui hanno bisogno del denaro e non è un qualcosa di superfluo, ma ne hanno bisogno, voi gli prestate, ma non gli fate pagare un interesse esorbitante. Usura non si riferisce ad un interesse, non indica semplicemente l'interesse in generale, si riferisce ad un interesse ingiusto. Ora, da una parte capiamo nel versetto 25 che è perfettamente lecito prestare denaro, d'altra parte impariamo che se è lecito prestarlo, deve anche essere lecito prenderlo in prestito. Si sta trattando quindi con un bisogno reale, questa è una persona che deve avere questo denaro. E l'avvertimento è di non far pagare un interesse alto, perché avete davanti una persona disperata che ha veramente poche alternative. In Deuteronomio capitolo 15 troviamo un insegnamento in più nell'Antico Testamento che ci aiuta a comprendere questa cosa. Deuteronomio 15:7, se vi è fra di voi un povero, uno dei tuoi fratelli, entro una delle porte del tuo paese che il Signore tuo Dio ti dà, non indurirai il tuo cuore, né chiuderai la tua mano al tuo fratello povero, ma gli aprirai largamente la tua mano e certamente gli presterai quanto basta per il suo bisogno. E poi dice di guardarsi dal pensare, il settimo anno, l'anno della remissione, è vicino, e quindi di trattenere un po' il prestito, no? Sapete cos'è che arriva nel settimo anno, no? Tutti i debiti venivano cancellati e la terra non veniva coltivata, e qualcuno avrebbe potuto pensare, ok, non presterò a quell'uomo perché l'anno prossimo è l'anno della remissione, tutto sarà cancellato, ci sarà l'anno sabbatico, non avrò modo di riavere il mio denaro, e quindi dice, non comportatevi così, se ha bisogno, prestate. Versetto 10, glielo darai ed il tuo cuore non sarà addolorato quando glielo darai, perché per questa cosa il Signore tuo Dio ti benedirà in tutte le tue opere ed in tutto ciò a cui metti mano, poiché i poveri non cesseranno mai dal paese, perciò ti comando, aprirai largamente la tua mano al tuo fratello, al tuo povero ed al tuo bisognoso nel tuo paese. In altre parole, il prestare era qualcosa di molto importante. Se, per esempio, un contadino aveva perso il raccolto, aveva fatto un investimento poco saggio, o era stato derubato, o qualunque cosa avesse causato la sua povertà, c'era il mandato di prestare a quella persona. Pertanto possiamo capire che prestare o prendere in prestito non sia sbagliato. Nel caso di bisogno, nella Bibbia, di fatto, è giusto, è sostenuto, purché non vi sia un interesse esorbitante e quindi dovrebbe essere fatto con un cuore disposto. Con un cuore disposto. Guardate un momento al Salmo 37, versetto 26. E qui troviamo la descrizione di un uomo giusto, di un uomo benedetto, di un uomo buono. E dice, egli è sempre misericordioso, e questa è la caratteristica, e presta, e la sua discendenza è benedetta. I giusti non sono abbandonati, ma sono generosi, sono misericordiosi e prestano e sono benedetti. Quindi è una cosa benedetta quella di prestare a qualcuno che ha bisogno di ciò che voi avete in eccedenza. In Proverbi 19:7 leggiamo che il povero è spesso abbandonato persino da suoi amici, ma nel versetto 17 dice chi ha pietà del povero presta al Signore e ciò che egli ha dato egli glielo renderà. Quando prestate a qualcuno nel bisogno, state prestando al Signore, e la questione non è se quella persona vi restituirà il denaro, la questione è che il Signore promette che vi ripagherà. Amo questo, amo questo. E posso anche darvi testimonianza di questo nella mia stessa vita. Ci sono stati momenti in cui ci è stato chiesto di prestare una somma di denaro a qualcuno in grande bisogno, e l'abbiamo fatto in buona fede, con cuori gioiosi e desiderosi, e posso dirvi che non l'abbiamo mai fatto senza sperimentare la benedizione sovrabbondante di Dio. E questa è anche la testimonianza del testo. In Matteo, capitolo 5, versetto 42, arrivando al ben noto Sermone sul Monte, dice... Ed ecco qui uno dei principi che il nostro Signore voleva vedere messo in pratica, Matteo 5:42, da a chi ti chiede e da chi vorrebbe prendere in prestito da te, non distoglierti. Quando qualcuno viene con un bisogno, dovresti rispondere con prontezza per incontrare quel bisogno. In Luca 6:35 vediamo la stessa cosa. Amate i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperare nulla in cambio. La vostra ricompensa sarà grande. Quindi tutto questo per dire questo, ok? Il testo della scrittura, l'Antico ed il Nuovo Testamento, indicano sempre il fatto che colui che presta è generoso e che quello dovrebbe essere fatto verso coloro che sono nel bisogno, dovrebbe essere fatto senza alcun alto tasso di interesse, dovrebbe essere fatto con un cuore disposto, dovrebbe essere fatto con uno spirito che dice sto prestando al Signore, dovrebbe essere fatto con la speranza della ricompensa eterna, della ricompensa spirituale ed ancor più che con la speranza di essere ripagati. Però potrei aggiungere come nota a piedi pagina il fatto che la scrittura veramente non dice molto sul prestare e sul prendere in prestito per cose che non sono legate al bisogno. Dice veramente poco di quello. non sostiene il fatto che entriamo in debito per il lusso. Come qualcuno disse, oggi le persone comprano cose di cui non hanno bisogno con denaro che non hanno, da persone che nemmeno gli piacciono. In Matteo 25-27 il Signore sta dando una parabola e parla del fatto che uno dei servi a cui era stato dato un talento, versetto 27, avresti dovuto mettere il tuo denaro dai banchieri ed allora al mio arrivo avrei ricevuto il mio con interesse. Ora, questa è un'indicazione del fatto che è davvero l'unica nel Nuovo Testamento in cui il Signore effettivamente dice che è un investimento saggio, cioè mettere denaro in una banca affinché esso sia usato per produrre interesse, è una cosa buona. L'idea è che voi date loro il denaro ed essi lo prestano facendo interesse e poi vi pagano. Quindi il Signore comprende che ci sono circostanze negli affari in cui il prestare è un fatto necessario e ci sono molte attività che non potreste nemmeno gestire senza di quello. È ovvio che pochissimi di noi potrebbero vivere in una casa se non fosse per il fatto che abbiamo preso in prestito del denaro per comprarla. Prendere in prestito è ragionevole, particolarmente in riferimento a persone che hanno bisogno dei bisogni basilari della vita. E in un certo senso è come affittare denaro. Potete affittare denaro così come affittate una casa o affittate l'automobile o affittate qualunque altra cosa. Però tenete questo a mente, ok? Il debitore è servo del creditore. Qualunque cosa gli dovete, non potete usarla per nessun altro scopo, giusto? Quindi, quanto più siete indebitati, tanto più ci sono fondi che non sono disponibili per voi, per il Signore e per qualunque cosa il Signore potrebbe mettervi sul cuore. Quindi volete essere molto cauti, molto limitati nel modo in cui prendete in prestito. Non è sbagliato però. Quello che sta dicendo è, se lo dovete, che cosa? Pagatelo! Non sta proibendo l'indebitamento, sta proibendo il mancato pagamento. È essenzialmente esattamente ciò che abbiamo nel Salmo 37,21. L'empio prende a prestito e non restituisce. Salmo 37,21. L'empio prende a prestito e non restituisce. E questo non è accettabile per il Signore. Pagate i vostri debiti. Assicuratevi di non dover nulla a nessuno, che sia pendente o tardi. E poi fa una transizione sorprendente. Ma, dice, versetto 8, ma di amarvi gli uni gli altri. In altre parole, l'unico debito che dovrete sempre avere è che cosa? L'amore. L'amore. Quello è un debito che dovete costantemente, che dovete pagare costantemente e che non estinguerete mai. Dovete amore, pagate amore, dovete comunque dare amore. Pagate amore, dovete comunque dare amore. Passate tutta la vostra vita a pagarlo e non lo estinguerete mai. Origene, il padre della chiesa antica, disse: il debito dell'amore rimane con noi permanentemente, non ci lascia mai. Questo è un debito che paghiamo ogni giorno e che per sempre dovremo pagare, il debito dell'amore. E l'apostolo sta dicendo, questo è qualcosa che dobbiamo a tutti nella società, lo dobbiamo a tutti coloro che ci circondano, questo è un qualcosa che contrassegna la nostra vita, così come in Giovanni 13:34-35 dice: da questo tutti gli uomini sapranno che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri, giusto? Dobbiamo essere contrassegnati dall'amore. In 1 Giovanni è proprio la caratteristica del cristiano, ci viene detto, capitolo 2, versetto 10, colui che ama i suoi fratelli dimora nella luce. Capitolo 3, versetto 23, e questo è il suo comandamento, che crediamo nel suo nome, nel nome del figlio suo, Gesù Cristo, e che ci amiamo gli uni gli altri, così come egli ci ha comandato. Capitolo 4, versetto 7, cari, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Nel versetto 21, questo comandamento abbiamo da Lui, che chi ama Dio ama anche suo fratello. In altre parole, è il segno del cristiano, il fatto che egli ama. E il suo amore deve essere verso tutte le persone, noi abbiamo questo debito verso tutti, lo paghiamo per tutta la nostra vita e non lo diminuiremo mai. Però dobbiamo amare. Gesù rese il tutto molto chiaro nel suo ministero e ripetutamente lo rese chiaro mentre chiamava i suoi discepoli e le persone che ascoltavano i suoi messaggi ad amare. Amate i vostri nemici, disse. Amate i vostri nemici, Matteo 5:44. Pregate per coloro che vi usano malvagiamente e vi perseguitano affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. In altre parole, il vostro Padre che è nei cieli ama coloro che sono i suoi nemici, amateli anche voi. amateli anche voi. Siate distintivi, contrassegnati da questo amore. E non abbiamo già visto questo nel capitolo 12 di Romani, per esempio, nel versetto 14? Benedite coloro che vi perseguitano, benediteli e non malediteli. E poi nel versetto 20, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, e così via. In altre parole, dobbiamo mostrare amore perfino verso i nostri nemici, a tutte le persone che ci circondano. Dobbiamo dimostrare la nostra testimonianza cristiana con la dimostrazione dell'amore. Galati 6,10 dice: facciamo del bene a tutti gli uomini, specialmente a coloro che appartengono alla famiglia della fede. Paolo disse in Colossesi 3,14: rivestitevi d'amore. In 1 Corinzi 14,1: seguite l'amore. In Filippesi 1,9: abbondate in amore. 1 Timoteo 2,15: continuate nell'amore. E Pietro aggiunge in 1 Pietro 1,22: siate ferventi nell'amore. E ovviamente dobbiamo essere legati insieme dal vincolo della perfezione che è l'amore. Quindi dobbiamo amare tutti. Questo è il nostro debito, questo è il debito dell'amore. I cristiani dovrebbero essere conosciuti nel mondo come coloro che amano. Ora, che cos'è l'amore? Com'è che dimostriamo l'amore? È forse un'emozione? È la pelle d'oca spirituale? È una sensazione calda e soffice? Che cos'è l'amore? Bene, lasciate che suggerisca che cos'è biblicamente e lo suggerirò velocemente, ok? L'amore, prima di tutto, è insegnare ad altri la verità di Dio. Questo in sé per sé penso sia l'elemento supremamente importante dell'amore. Paolo in 2 Corinzi capitolo 6 parla di tutte le cose a cui è dedicato, di tutte le cose che ha fatto per i Corinzi, che è venuto a loro, è passato attraverso ogni sorta di contese, imprigionamenti, tumulti, fatiche, veglie, digiuni, versetto 5, versetto 6, poi nella purezza, conoscenza, longanimità, benignità, lo Spirito Santo, amore non finto, la parola di verità, la potenza di Dio, l'armatura della giustizia a destra ed a sinistra. Però la cosa chiave che voglio che vediate è che egli venne con conoscenza, con la parola di verità. E l'amore è la questione di insegnare la verità, l'amore è la questione di articolare la verità, l'amore è la questione di dire ciò che deve essere detto dalla parola di Dio. È Efesini 4 dove ci viene detto che dobbiamo dire la verità nell'amore, dicendo la verità nell'amore, dice. Ed io credo che l'amore includa insegnare ad altri ciò che deve essere insegnato. Non è un sentimento, è un atto. Secondo, coinvolge il ministrare ai bisogni degli altri, servire i bisogni degli altri. Non è soltanto dar loro fatti, è dar loro assistenza personale, un aiuto personale. In Ebrei 6,10 Dio non è ingiusto da dimenticare la vostra opera ed il vostro lavoro d'amore. E cos'è quello? Quello che avete mostrato verso il suo nome in quanto avete ministrato, servito ai santi e ancora ministrate, servite. Il vostro lavoro d'amore, la vostra opera d'amore è il vostro ministero ai bisogni dei santi. È un atto, non è un sentimento, è un verbo, non è un sostantivo. Nella sua forma più vera. Quindi amare è insegnare ad altri ciò che devono sapere, è venire a loro con la parola di Dio, con la conoscenza, ed è anche venire a loro nel ministero, nel servizio. In terzo luogo, io credo che l'amore sia servirsi gli uni gli altri in un modo che porta gli altri a crescere a causa del vostro comportamento attento. In altre parole, dare un esempio. L'amore dà un esempio. L'amore offre un esempio positivo di vita spirituale affinché le persone possano crescere grazie ad esso. Paolo scrive ai Galati che hanno bisogno di questo messaggio e dice: fratelli, voi siete stati chiamati alla libertà, soltanto non usate la libertà come un'occasione per la carne, ma per mezzo dell'amore servitevi gli uni gli altri. Allora, ciò che egli sta dicendo qui, e quello che intende dire è questo: sì, siete chiamati alla libertà, ma non ad usare quella libertà per offendere gli altri, piuttosto a restringere quella libertà per servire qualcun altro. Quindi l'idea è che l'amore è un comportamento attento che stimola la crescita del prossimo invece di ostacolarla. È quel tipo di vita che conduce gli altri verso il Signore, non verso il peccato. C'è un altro elemento dell'amore. L'amore copre anche i peccati degli altri. In 1 Pietro capitolo 4, versetto 8, l'amore copre una moltitudine di peccati. Ricordate il passo? L'amore, quindi, È qualcosa che insegna alle persone la verità. Se amate qualcuno, dite loro la verità. Se amate qualcuno, gli date la parola di Dio. Paolo disse in quel passo di 2 Corinzi 6, il mio parlare è schietto, sono stato molto aperto con voi e vi amo anche se mi amate meno per questo. L'amore dice la verità. L'amore serve ai bisogni del prossimo. L'amore serve gli altri con un comportamento attento che li conduce verso il Signore, non verso il peccato. Non ostenta la propria libertà. E l'amore copre le colpe, non ha fretta di esporre, ha fretta di coprire. Un'altra cosa che l'amore fa è che l'amore perdona. L'amore perdona. In Efesini, capitolo 4, al versetto 32, ci viene detto: siate benigni o buoni gli uni verso gli altri, teneri di cuore, perdonandovi gli uni gli altri, così come anche Dio per amore di Cristo vi ha perdonati. E poi dice: siate dunque sulla base di un cuore che perdona, imitatori di Dio come figli cari e camminate nell'amore. Come Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi, voi vi amate e date voi stessi per loro. Così come Cristo ci ha amati e ha perdonato, così anche voi perdonate. Vi dirò un'altra cosa sull'amore. L'amore sopporta. Sopporta ogni cosa. Come dice 1 Corinzi 13, quel passo riassume un po' tutte queste cose, ma l'amore sopporta, l'amore è paziente, dice Efesini 4:2, dice sopportandovi o tollerandovi gli uni gli altri nell'amore, è accogliere le loro manie, le loro colpe, i loro sbagli, i loro errori e le cose di loro che non sono così gradevoli. Ed infine, immagino in forma riassuntiva, l'amore sacrifica per il prossimo. Nessuno ha amore più grande di questo che uno deponga la sua, che cosa? La sua vita per i suoi amici. Leggete Giovanni 15, 12 al 15. E voi siete miei amici, Gesù disse, se fate qualunque cosa io vi comando. Quindi, amore? Amore è un'azione. L'amore insegna, l'amore ministra i bisogni, l'amore dà un esempio che non conduce le persone verso il peccato, l'amore copre le loro colpe, l'amore perdona, l'amore sopporta tutti i loro problemi e tutte le loro idiosincrasie e l'amore sacrifica a loro favore. L'intera idea di un amore che sacrifica se stesso è quella di dare a qualcuno ciò di cui hanno bisogno, verità spirituali, aiuto e cura. Non è una questione di come vi sentite emotivamente parlando. Noi dobbiamo questo è un debito, è quello che dobbiamo ad altre persone, non dobbiamo loro nient'altro. Pagate i vostri debiti e amateli, questo è il vostro debito. E credetemi, questo amore è il cuore del vivere cristiano, è il magnete che attira il mondo. Voi potreste dire, ma com'è che possiamo amare così? Come possiamo? È impossibile. Oh, io credo che sia perché abbiamo una nuova capacità, il debito d'amore è collegato ad una nuova capacità. Prima che foste salvati non potevate farlo, ma ora, secondo Romani 5:5, potete farlo. Ricordate quel passo? Certo che sì, Romani 5:5. La speranza non rende confusi perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Come possiamo amare così? Perché l'amore di Dio è che cosa? Sparso nei nostri cuori. Abbiamo una nuova capacità, abbiamo una nuova risorsa per amare nel modo in cui dobbiamo amare. Amare come Epafrodito amò, che amò così tanto da servire Paolo, servire la Chiesa, servire il Signore fino a quasi ad uccidersi. Come possiamo amare così? Perché l'amore di Dio è sparso. Questo significa versato abbondantemente, più che sufficiente. È un amore che va oltre descrizione e questo ci è concesso. E quindi quell'amore diventa il pozzo, quell'amore di Dio diventa il pozzo da cui attingiamo quando abbiamo amore da dare ad altri. E qualcuno potrebbe fare la domanda, io l'ho posta anch'io, va bene, dovrei essere ubbidiente? E parte di quell'ubbidienza è avere questo debito d'amore, da amare tutti? E per amare tutti devo avere un amore soprannaturale? Dio mi dà quell'amore soprannaturale, quello diventa il pozzo da cui tiro sul secchio, ora però come calo il secchio, cioè come attingo da quello? E lasciate che vediamo se posso darvi una piccola lista che potreste voler scrivere magari. Com'è che faccio a calare il mio secchio spirituale? Chiamiamola così, ok? Come posso entrare in questo amore? Come me ne approprio? Com'è che faccio a farlo mio? Come posso renderlo mio? E penso che ci siano una serie di elementi. Prima di tutto è importante che comprendiate la risorsa. Cioè dovete sapere che il pozzo è lì, giusto? Prima di tutto dovete comprendere la risorsa. È lì, è disponibile. Ricordate Efesini 3? La preghiera di Paolo, lì vediamo che dice che possiate essere capaci di comprendere, Sapete quella? Ve la ricordate? Efesini 3,18? Che possiate essere capaci di comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità, l'altezza e di conoscere l'amore di Cristo che supera che cosa? La conoscenza. La prima cosa è che dovete comprendere ciò che è disponibile e dovete rendervi conto che c'è amore per qualunque esperienza, c'è amore per qualunque occasione. Il pozzo è più che sufficiente. Quindi prima di tutto dovete comprenderlo, dovete comprendere la risorsa. E poi afferrate quella risorsa e la fate vostra per fede. Sì, Signore, sì, Dio, l'amore è lì, quello di cui ho bisogno per quella persona e quella persona e quell'altra persona e quell'altra persona e quell'altra persona, chiunque essi siano. Prima bisogna comprendere la risorsa che abbiamo. Secondo, vi dovete sottomettere allo Spirito Santo. Arriva un punto nella vita in cui imparate a consegnare tutto allo Spirito Santo, il controllo della vostra vita. Potete portarvi addosso la vostra amarezza, la vostra ansia, il vostro odio, la vostra animosità, la vostra vendetta, la vostra rivalsa e tutte le cose che sentite verso gli altri, oppure potete cederle allo Spirito di Dio, e quando vi sottomettete allo Spirito di Dio, allora questo prende il controllo della vostra vita, l'amarezza viene sostituita dall'amore e la vendetta viene sostituita dall'affetto. In 1 Tessalonicesi 4: ma quanto all'amore fraterno, non avete bisogno che io ve ne scriva, perché voi stessi siete stati ammaestrati da Dio ad amarvi gli uni gli altri. Siete stati ammaestrati da parte di Dio. Come? Perché lo Spirito di Dio ha sparso quell'amore nel vostro cuore. Galati 5,22, il frutto dello Spirito è l'amore, gioia, la pace, ma l'amore è primo. Quindi la prima cosa che volete sapere è che l'amore è disponibile e dovete comprendere la risorsa. La seconda cosa che volete sapere è che se vi sottomettete allo Spirito di Dio e gli vi insegnerà ad amare, siete ammaestrati da parte di Dio ad amarvi gli uni gli altri. Non avete bisogno di essere ammaestrati da qualcun altro su come farlo, non è un trucco. Vi arrendete allo Spirito di Dio e lo Spirito vi insegna. C'è un terzo fattore. E non sono sicuro che questi siano necessariamente separati come ve li sto dando io o anche organizzati in questo flusso particolare cronologicamente, sto solamente tirando fuori gli elementi, no? Il terzo ci viene da 1 Pietro 1,22, dice: avendo purificato le vostre anime, ubbidendo alla verità per mezzo dello Spirito fino ad un amore non finto verso i fratelli, cosa fate? Vedete di amarvi gli uni gli altri con un cuore puro intensamente. La terza cosa è un cuore purificato. Cosa significa? Significa che non sarete in grado di esercitare il debito d'amore finché non avrete trattato che cosa? Il peccato nella vostra vita. Finché non lo vedrete come peccato, finché non vedrete la vostra amarezza come peccato, finché non vedrete la vendetta come peccato, finché non vedrete la vostra ira come peccato, la vostra ostilità, qualsiasi atteggiamento sbagliato lo vedete nella vostra vita, lo vedete come peccato e questo deve essere confessato. Deve essere affrontato. Quindi prima bisogna comprendere la risorsa che abbiamo. Poi dobbiamo sottometterci allo Spirito che ci insegna ad amare, ed in questo coinvolgimento c'è anche la purificazione del cuore. Poi c'è un'altra cosa in 1 Pietro, visto che siamo lì, capitolo 4, versetto 7, ma la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque sobri e vegliate per che cosa? Preghiera? E soprattutto abbiate fervente amore fra voi, perché l'amore copre una grande moltitudine di peccati. E lì ci indica che c'è una cosa chiave nel perseguire l'amore, ed è questa: la fine di tutte le cose è vicina. Altre parole, miei cari, amici, viviamo in un senso di urgenza, non è vero? Questo è il quarto punto. Rendetevi conto dell'urgenza dell'amore. Ed è tempo per noi di togliere i guantoni, giusto? E di cominciare ad amare. Perché la fine di tutte le cose è vicina ed è tempo di vivere come dovremmo vivere, è tempo di attrarre le persone che dovrebbero essere attratte. E quindi comprendiamo la risorsa, ci sottomettiamo allo Spirito, purifichiamo il cuore, ci rendiamo conto dell'urgenza e tornate a Colossesi 3,14, perché c'è un altro elemento in questo debito d'amore che viene pagato correttamente. Colossesi. E questo è molto, molto basilare. Dice: sopra tutte queste cose, sopra ogni altra cosa, rivestitevi d'amore, rivestitevi d'amore. Ora, sapete cos'è che mi dice questo? Che questa è una scelta consapevole, giusto? Questa è una scelta consapevole. Io scelgo di amare. Stavo facendo consulenza con una coppia che stava attraversando un periodo difficile nel loro matrimonio. Erano lì che stavano lottando ed hanno lottato piuttosto seriamente per parecchio tempo. E mi sedetti con loro e condivisi semplicemente questo concetto, brevemente, e dissi: dovete fare una scelta consapevole di amarvi. Dovete addestrarvi nei momenti nei quali vi sentite arrabbiati, nei momenti in cui vi sentite di affermare i vostri diritti, nei momenti in cui vi sentite di non lo so, frodati o privati, nei momenti in cui siete interrotti, quando siete stati trattati rudamente, quando sono state dette parole poco gentili, dovete addestrarvi a fare una scelta consapevole di amare. Ed abbiamo avuto una lunga conversazione su quello. E poi ricevetti una telefonata 2 giorni dopo e l'uomo coinvolto disse: voglio solamente dirti che la differenza negli ultimi pochi giorni del nostro matrimonio è stata che entrambi, ogni volta che qualcosa si presenta come un problema, stiamo cercando di far tutto ciò che possiamo nello spirito di Dio per prendere una scelta consapevole di amare, di fare la pace, di mostrare gentilezza, qualunque sia il prezzo per il nostro ego. Quella è una scelta consapevole che dobbiamo fare. Quello è un fattore nell'imparare come pagare il debito dell'amore. Scegliamo di amare. Io scelgo di amare. Io scelgo di fare pace. Io scelgo di perdonare. Imparate a farlo addestrando la vostra mente a farlo sotto la potenza dello Spirito di Dio con un impegno ad obbedire. C'è una sesta cosa in questa questione di imparare come amare, e sarebbe, questo potrebbe sembrare quasi fuori dal nulla, ma è l'idea di essere con i credenti, no? Essere con credenti. Troverete molto difficile fare tutto questo se vi isolate. O potresti dire, da dove è che prendi questo principio? Ebrei capitolo 10, versetto 24 dice, come sapete bene, non abbandonate l'assemblea, e poi aggiunge tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Perché? Affinché possiate stimolarvi gli uni gli altri, a che cosa? All'amore, all'amore. C'è una stimolazione all'amore che avviene nelle dinamiche della comunione cristiana e della responsabilità che essa porta nella nostra vita. Quindi, com'è che ameremo nel modo in cui dovremmo amare? Beh, dobbiamo comprendere che la risorsa è lì, dobbiamo sottometterci allo Spirito Santo, dobbiamo purificare il nostro cuore, dobbiamo renderci conto dell'urgenza e dobbiamo rivestirci d'amore perché la fine di tutte le cose è vicina, dobbiamo fare una scelta consapevole. Dobbiamo rimanere nella comunione fraterna. E ci sono altre 2 cose che mi sono venute in mente. Numero 7, concentrarsi sugli altri. Concentrarsi sugli altri. Questa è chiave, ok? In Filippesi, e siete molto familiari con questo passo meraviglioso, l'abbiamo commentato molte volte nel corso degli anni, però Paolo dice al capitolo 2, Filippesi capitolo 2, se c'è qualche consolazione in Cristo, qualche consolazione d'amore, qualche comunione dello spirito, una qualche tenerezza e compassione. In altre parole, se c'è un qualche amore nella comunione, se c'è amore in assoluto, abbiate lo stesso amore, versetto 2, un solo accordo, amate tutti con un solo accordo, una sola mente, come nulla sia fatto per contesa o per vanagloria, ma in un'umiltà di mente, ciascuno stimi gli altri migliori di se stesso, non guardi ciascuno alle proprie cose, ma ciascuno anche alle cose degli altri. In altre parole, se ci sarà mai amore nella comunione, dobbiamo essere occupati con gli altri, non con noi stessi, giusto? Io non sto cercando di essere amato, sto cercando di amare. Questa è una prospettiva totalmente diversa. Concentratevi sul prossimo, sugli altri. E poi, un'ultima, considerate i risultati. Considerate i risultati. Questa è una ragione meravigliosa, ok? Meravigliosa per vivere una vita d'amore. A motivo dei risultati meravigliosi che abbiamo. Oh, quanto sono meravigliosi questi risultati. Voi potreste dire, cosa intendi dire con quello? Bene. Impariamo perfino dalla vita del nostro Signore stesso, giusto? La scrittura ci indica che egli amò e come risultato del suo amore egli fu amato in risposta. Giovanni riassunse la cosa, noi lo amiamo perché? Che cosa? Egli ci ha amato per primo. C'è una dinamica lì nell'amore che è reciproca. Le persone passano il tempo a cercare di essere amate, se solo però si rendessero conto che se cercassero di amare, sarebbero amate. Capite il punto? Quindi, dobbiamo amare. Questo è un debito che dobbiamo pagare, il debito dell'amore. Com'è che lo pagheremo? Come possiamo pagare il debito dell'amore? Comprendiamo la risorsa? È lì? È disponibile? Se non vi attingiamo, non c'è colpa se non la nostra. Sottomettetevi allo spirito di essere ammaestrati da Lui ad amare. Purifichiamo i nostri cuori mediante la convinzione del peccato. Ci rendiamo conto dell'urgenza della cosa. Facciamo una scelta consapevole. Rimaniamo nella comunione. Ci concentriamo sugli altri piuttosto che su noi stessi. E consideriamo l'effetto della nostra azione. Consideriamo l'effetto. L'amore dato Inevitabilmente è amore che cosa? Restituito e ricevuto. E così Dio, mediante una nuova creazione di grazia, salvandoci, ci ha dato una nuova capacità di adempiere il debito dell'amore. E il serbatoio dell'amore è assolutamente inesauribile. È inesauribile. Serve a permetterci, a darci il privilegio di rappresentare Dio nel mondo, amando così come Egli amò ed essendo amati in risposta. Un autore antico scrisse: per la sua stessa natura, l'amore è il dovere che, quando è fatto, non è mai finito, poiché non ama veramente colui che ama allo scopo di cessare di amare. Amando, l'amore è intensificato e più è esercitato, meno può essere soddisfatto. L'amore, allora, dovrebbe essere un desiderio profondo che sorge da un cuore rigenerato. È un elemento della nostra obbedienza e in effetti è l'aspetto supremo della nostra obbedienza. E noi possiamo farlo, possiamo adempiere il debito dell'amore a causa di questa nuova capacità che abbiamo. Ora, questo ci porta appena dentro il passo, ma non prenderò il tempo di andare avanti, lo faremo tra 2 settimane. Però voglio concludere con qualcosa su cui voglio che pensiate in modo pragmatico. Bene, voi potreste dire, bene, come posso cominciare? Voglio pagare questo debito che devo, questo debito dell'amore. Cosa dovrei fare? Lasciate che vi suggerisca alcune cose, va bene? Domani, bene? Questo è per domani, ok? È il vostro compito, questo, domani. Siete pronti? Domani. Ascoltate attentamente. Sanate la lite che avete. Cercate un amico dimenticato. Fate una telefonata a quell'amico. Sostituite un sospetto con una fiducia. Sostituite un sospetto con una fiducia. Fidatevi. Lasciate morire un'amarezza antica tramite la potenza di Dio, la forza che Dio vi dà. Scrivete una lettera a qualcuno che vi ama e non se lo aspetterà. Incoraggiate qualcuno che conoscete molto bene, dicendogli quanto significano per voi. Mantenete le vostre promesse. Ed ecco altre cose. Chiedete a Dio di aiutarvi a dimenticare un torto che qualcuno vi ha fatto e che ricordate molto bene. Riducete le vostre pretese verso le persone che si trovano a casa vostra. Dite grazie. Dite grazie. Ringraziate tutto il giorno. E poi dite a qualcuno che lo amate più e più e più volte. Altre 3, ok? Pregate per un nemico, qualunque esso sia, qualunque nemico. Sceglietelo voi dalla lista. Non so quanto sia lunga la vostra lista. Sceglietelo voi. Oh, ecco un'altra. Una buona. Mandate un assegno a qualcuno che sapete essere in bisogno. E poi, infine, chiedete a Dio di aiutarvi ad amare nel modo in cui Gesù amò. Condividiamo insieme una preghiera. Abbiamo un debito d'amore, Padre, lo sappiamo, desideriamo dal profondo dei nostri cuori pagare quel debito e questo fa parte della nostra obbedienza. In effetti questa è veramente la somma della nostra obbedienza, perché nell'amore l'intera legge è adempiuta e ci rendiamo conto che possiamo amare perché abbiamo la risorsa, è lì presente, è sparsa, è profondamente lì dentro di noi e vogliamo amare in quel modo. Aiutaci a fare quei passi necessari per amare e da renderci conto che l'amore è servizio autosacrificale verso coloro che ci circondano, che hanno bisogno. Aiutaci nei giorni davanti a noi a mettere in pratica queste cose, questi modi concreti in cui possiamo dimostrare il nostro amore. Sii compiaciuto del modo in cui paghiamo i nostri debiti, non dovendo nulla a nessuno, ma dovendo a tutti amore, sempre pagando e sempre dovendo pagare, affinché il mondo sappia che apparteniamo a te a causa del nostro amore, ed affinché essi siano attratti da quell'amore, all'unico al solo che può salvarli, l'unico nel cui nome preghiamo, il nostro Signore Gesù Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.